cielo di radio. È radiazione.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
Thank you.
di testa, ascolta Radiazione. Non avere mal di testa, ascolta Radiazione.
radiazione.
Ascolta che tu, radiazione, fatti contaminare da radiazione.
Yo, ascolta Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Said to me, you can count the people who care about you on the fingers on one of your hands. They'll come to your shipwreck after the storm and place a blanket around your shoulders just because they want to keep you. You can teach me how to smile. You can teach me how to smile again, my dear. You know it's true.
prova, sì, sì, già, già.
Prova.
Oh.
I.
Ok. Allora, buonasera a tutti.
Buonasera a tutti, bentornati con 1914, in ritardissimo, oserei dire.
Sì, siamo però a 25 minuti di ritardo.
Come sapete, ogni tanto abbiamo qualche problema tecnico, dato il trasferimento e tante cose. Però,
le vacanze, le feste.
Le feste opulente della borghesia.
I cambiamenti, no? Perché è questo che abbiamo festeggiato, le cose che si chiudono, le cose che si aprono, no?
Certo,
i cicli della vita.
Esatto,
no?
Riprendiamo l'anno appunto,
con lo stesso.
Con lo stesso problema.
Problema.
Non abbiamo la nostra musica che ci accompagna. Che sì. Ci accompagna durante le nostre praticamente chiacchierate su quello che è stato la tragedia del primo conflitto, che adesso entriamo nel 1916, che fu tra virgolette quasi l'anno in cui l'Italia rischiò di perdere veramente la guerra, dopo solo un anno della sua entrata,
che forse sarebbe stato meglio.
Sì, esatto, difatti certo forse il Regno Savoia sarebbe stato smantellato e non ci sarebbe forse stato il fascismo, non ci sarebbe state altre rogne, però purtroppo qualcuno dall'altra
l'Italia
parte...
L'Italia unita sarebbe rimasta un sogno da acquistare.
Ma no, non è il discorso dell'Italia, forse avremmo avuto molti meno problemi a distanza di poco meno di 10 anni dopo, con l'avvento appunto dei cosiddetti fasci rivoluzionari. Nel marzo del 19 ricordiamo che a San Pier d'Arena, in quel della Liguria, vennero fondati appunto da Benito Mussolini i fasci rivoluzionari, che dopo appunto 3 anni dopo diedero vita a quella disgraziata merda di marcia su Roma che portò l'Italia alla catastrofe del ventennio, con l'annessa seconda guerra mondiale, che maturò appunto, come dici sempre tu, da quel demonietto che non è instancabile, cammina sempre, prima si è abbanchettato con le ossa dei poveri cristi in mezzo alle trincee delle Fiandre, negli altopiani, nel Carso, anche in Turchia, in Galizia, insomma una guerra mondiale appunto, e non si è fermato. Se appunto, come dicevo, a distanza di quasi un anno l'Italia rischiò veramente e seriamente di perdere la guerra, perché praticamente nel maggio del 1916 gli imperiali cosiddetti, come li chiamavano gli italiani, stavano per effettuare lo sfondamento della linea dell'altipiano. Se fossero riusciti nel loro intento, avrebbero percorso la pianura veneta e con le conseguenze che possiamo immaginare, perché avrebbero praticamente isolato le armate dell'altopiano e anche forse quelle del Trentino, facendo così in modo di far crollare l'esercito italiano, il regio esercito italiano. Non era ancora esercito italiano, era regio esercito italiano, perché c'era ancora quella specie di re Sciaboletta che bazzicava con la sua tricappa, perché aveva anche la macchinina fatta apposta, poverino lui. Aveva questa macchinina, aveva anche gli stivali, non dimenticavo questo particolare, che erano elaborati praticamente, il suo plantare era 10 cm più alto, perché altrimenti veramente sembrava un nano. Nano malefico lo era, perché comunque in ogni caso...
Qualcosa contro i nani?
No, nel senso...
Qualunque nano avrebbe fatto meglio...
Sì, esatto.
Di quella
era
di quell'animale.
Come lo chiamavano comunque, non certo io lo cognomignolo, ma lo chiamavano alcuni quel nano malefico, perché comunque in ogni caso...
Si prestava.
Esatto, era da parte degli ufficiali, diciamo, della nobiltà Savoia, veniva un po' dileggiato e anche appunto chiamato con termini spregiativi come questo, perché effettivamente era molto, diciamo, per l'epoca iniziava il discorso dell'italica razza di qua e di là. Non era certo un bel rappresentante, alcuni lo marcavano di brutto sto discorso.
Sì,
qua.
Ma voglio dire, quella casa ne ha prodotti di debosciati, cioè anche. Di persone di altre caratteristiche.
Sì, ma comunque appunto lì, come dicevo prima, iniziò veramente che l'alto comando italiano e comunque anche la Casa Reale iniziò veramente a sudare, perché gli austriaci si erano portati finalmente ad Arsiero. Nel 16, sfondando le difese del Trentino, dove erano piazzate le linee, diciamo, di confine, all'epoca il confine correva lì tra Trentino, Alto Adige e Veneto, perché l'altipiano fino a là arrivava, e loro avevano tentato una volta nel 1915 di forzare, come diceva la lapide che è riportata sul Basson, che è questo piccolo panettone dove trovarono la morte circa 1000 rotti fanti del 115° reggimento fanteria Treviso, che vennero addirittura mandati alla carica con la banda musicale.
Giustamente.
Difatti gli austriaci invece anche loro gli cantarono la loro canzone, Folke per gli italiani fu un requiem. perché praticamente non ebbero altro che da fare, anche forse magari provarono un po' di pietà in quel momento per quei poveri ragazzi mandati al massacro, però era guerra. Quindi il loro dovere.
Chi ha provato pietà?
Forse un po' gli austriaci.
Gli austriaci? Ah,
sì, perché
okay.
Praticamente gli austriaci erano ben trincerati dietro questo panettone. E praticamente quando si videro avanzare questi qua con il comandante in testa, sciabole sguainate, banda che suonava una marcia reale, penso forse. Difatti loro iniziarono la loro marcia funebre con
forse
il canto.
La strategia era farli morire dal ridere, no?
Sì, diciamo che anche in altri episodi, cioè in altre cose, la musica o comunque un rumore, qualcosa, era usato come terrore. Non dimentichiamo per esempio per Remarque il sibilo delle granate.
Sì.
Mentre per loro appunto il sibilo, il canto fu quello delle mitragliatrici austriache che piazzate bene nei posti più adeguati iniziarono la loro musica di morte. E difatti ci sono varie foto che riportano, vedi, proprio cataste di morti italiani di fronte ai territoriali austriaci che gli stanno dando la sepoltura, perché chiaramente se potevano seppellivano i caduti, ma non proprio forse serve per pietà cristiana, anche ma perché per evitare epidemie.
Sì.
Però è triste la scena di vedere di questi ragazzi che appunto, che come dice appunto, dicevo la lapide, tentarono la via per Tinace e per Trento, ma si trovavano di fronte a un solido sbarramento che loro non avevano tanto il discorso di tenere la bande fisarmoniche e via dicendo. Loro inserirono i nastri sulle loro mitragliatrici e iniziarono ad aprire il fuoco. E lì,
quella era la musica che esatto, gli avevano preparato.
La musica, appunto, l'accoglienza musicale degli austriaci fu quella, e difatti costò più di 1000 morti. E così fu una delle prime fallite tentativi di assaltare la via per Trento da parte del Regio Esercito, come abbiamo sentito anche il nostro tenente, dall'altra parte invece sul Carso. La musica là era tutti i giorni, non fu solo un assalto, erano tutti i giorni migliaia e migliaia di poveri ragazzi che andavano a infrangersi contro il muro di fuoco che gli austriaci gli scaricavano addosso.
Come... E infatti ne morivano tantissimi dei nostri fanti.
Sì, assolutamente, addirittura da venire usati ormai come sacchi da terra, perché erano ormai a portata di mano, li rovesciavano proprio.
Li trovavi più di frequente dei
esatto,
sacchi.
Esatto, li rovesciavano proprio direttamente sull'orlo della trincea a mo' di sacco di terra. Era la famosa battaglia di tre santi, San Gabriele, San Marco e San Michele. Erano i tre monti maledetti che prendevano il nome di santi, che invece per tanti furono sinonimo di cimitero. Tuttora difatti ogni tanto qualche povero resto di questi ragazzi viene magari tramite
trovato
per le piogge, oppure perché boh, per chi è credente o cosa o come, magari anche lui che vuole forse avere un pezzo di latta come una piccola urna, però non può più di stare in quel mezzo alla terra che lo vide cadere nei suoi 20 anni. Comunque appunto
per
come dice,
fare interesse di
pochissimi,
esatto, no?
Difatti perché c'era una casa reale che doveva banchettare sulle loro ossa. E insieme alla Casa Reale, tutti gli accoliti, Fiat, Ansaldo e via dicendo, tutte quelle fabbriche all'epoca nel nord industriale, cioè, era il nord industriale, il sud agricolo, che praticamente.
Perché così era stato voluto, diciamola tutta,
sì,
perché
esatto,
il sud non era una vocazione prettamente agricola come il nord, c'era cioè tutta l'Italia che era prettamente agricola,
le grandi
industrie erano
in Piemonte,
disseminate,
più Piemonte,
sì, ma ce n'erano anche
Lombardia e Liguria.
E sono state dismesse, vedi proprio il caso di Portici. Pur di portare tutto al nord e creare
certo,
questa...
difatti allora quelle fabbriche, i proprietari, i padroni si sfregavano le mani perché erano commesse all'epoca milionarie per loro, di granate, proiettili.
La guerra,
esatto,
questo abbiamo trovato un punto d'accordo, cioè se qualcuno
certo
l'ha voluta e ci guadagnava sin dalla prospettiva...
Infatti gli italiani erano là che combattevano con il loro famoso 91, che li accompagnò dall'Alpi, dall'Abissinia, che li accompagnò fino alla Seconda Guerra Mondiale, quel famigerato 91, un po' più corto, un po' più lungo, ma sempre 91 era.
Ecco.
Mentre ormai gli altri eserciti già avevano armi automatiche, mitra, roba del genere, mitragliatrici, gli italiani erano ancora ben lungi dall'avere tutto questo simile armamento leggero, che difatti... fu proprio quello che a Caporetto costò parecchie.
Infatti tutta la questione armamenti andrebbe seguita in modo parallelo alla storia dell'industria italiana rispetto all'industria di altri paesi. Cioè noi ci siamo sviluppati in questo senso, se vogliamo usare la parola sviluppati, comunque ci siamo i nostri capitalisti e i nostri industriali.
Sì, dopo c'erano i vari geni, come ricordo, i geni del deserto che inventavano sempre qualche trappola mortale nuova che più delle volte non andava comunque. Anzi, qualche volta, come non si sa adesso se la storia veramente sia reale, ma anche Benito Mussolini all'epoca bersagliere ne ebbe qualche conseguenza, perché fu proprio colpito all'esplosione di una delle nuove armi che tanti ingegneri della prima ora o presunti tali si inventavano.
Perché era stato, cioè, è stato il secolo dell'ingegnere, no?
Sì, sì.
L'hanno accarezzato a destra e a sinistra questa figura e ce l'hanno spacciata anche tanto così, per cui questi industriali di primo Novecento altro non erano che dei mezzi geni che avevano semplicemente associato la loro genialità alla capacità di
uccidere,
speculare, far soldi uccidendo allegramente,
certo,
senza pietà,
anche perché non su
chiunque, dai loro operai a chi si trovava poi nel contesto che queste
tra l'altro riuscivano, come sappiamo, come ci hanno raccontato anche i fratelli Gottardo, la guerra non certo terminò di uccidere nel novembre del 18, ma continuò anche dopo sotto forma di tanti pastori, ragazzi innocenti che andavano cercando di pascolare le vacche dei possidenti, o chi aveva quattro vacche era un possidente. E allora là, pascolando nei prati dove fino a pochi mesi prima si era sparso tanto sangue innocente, purtroppo qualche ordigno non aveva finito la sua missione e continuava a mietere vittime appunto di questi poveri ragazzini che, sai com'è, il bambino trova questa roba, curioso, lo prende in mano, solo che tante volte purtroppo si rivelava un ordigno.
Si rivela, perché ce ne sono casi che ogni tanto si ritrova qualcosa e qualcuno ci perde i pezzi.
Se gli va bene
carne,
una mano, se gli va bene un piede, se gli va, si va male tutto il resto.
E
comunque,
quindi,
appunto,
e questo, a me pare, sai, Lucky, che questo sia uno degli esempi e manifesti, chiaramente, perché se succede un incidente del genere è evidente a tutti cosa è successo, cioè il legame è diretto, guerra e ferita o morte o quello che è. E però che la guerra non lascia poi una guerra del genere, ma tutte le guerre minimo del Novecento a venire ad oggi non lasciano solo dei resti che immediatamente o a distanza, in modo però sempre diretto, causano altri morti, altri dolore, eccetera, ma lascia un territorio devastato che nel tempo continua a fare vittime anche in tantissimi altri modi, cioè tutti i tipi di inquinamento che vogliamo pensare, da quelli organici, che è il minimo, veramente il minimo, a quelli chimici, a quelli a tutti i tipi di inquinamento, ma la guerra stessa è un inquinamento dei rapporti, no? Il fatto che manchino tutta una serie di persone, che in questo caso sono state una generazione intera di minimo di uomini, ma anche di donne, perché vengono coinvolte anche loro, e la qualità
delle
di
fabbriche
vita,
di armi,
nei servizi di Croce Rossa,
negli ospedali. Quindi contagi, infezioni.
Hai però tutta una serie di persone che spariscono. Quelle persone sparite non sono vuoti, sono dei vuoti che percepisci. Cioè, quindi non è un vuoto, è un vuoto che senti che c'è, che è quel vuoto. Quindi sta pesando,
sì, è un po', pensiamo,
sulle relazioni.
Esatto, pensiamo un po', per esempio, alla Brigata Sassari, ai sardi, la Brigata Sassari, praticamente hanno quasi cancellato la popolazione giovanile dell'isola.
E questo vale per tantissimi territori, e se vai a vedere a livello globale chi è stato coinvolto e ci ha lasciato le sue generazioni.
Ma anche appunto, per esempio, prendiamo le vallate alpine che pagarono un alto contributo di sangue sia nella prima che dopo nella Russia, perché praticamente anche là durante la ritirata e comunque durante gli attacchi della Mello nei fronti.
In questo senso, noi parlando di prima guerra mondiale, il legame con la seconda e con le guerre attuali diventa ormai automatico, cioè succede sempre così nel momento in cui stiamo parlando di questo tipo di guerre. Dopodiché, mano a mano, abbiamo visto anche, abbiamo accennato, ma lo vediamo, cambiano le percentuali, da quelli in divisa ai morti in divisa si passa via via ai morti civili.
Sì, perché dopo, come abbiamo detto, introdussero nuove armi come l'aeronautica, che nel primo embrione della prima guerra però già iniziava, come diceva anche Remarchi, iniziava già a mettere vittime, perché c'erano piedi, mitragliatrici.
Poi
anche
dalla
perché
chimica passiamo alla fisica, e quindi dalle armi chimiche alle armi nucleari. E da lì il gioco è stato fatto. Adesso siamo una specie di laboratorio a cielo aperto a livello planetario, no?
Sì, perché questo appunto nella prima guerra mondiale, come dici tu, si iniziò a sperimentare l'iprite, i fosgene, le croce bianche, perché tutti quanti si ingegnavano ad operare. Difatti c'erano questi colpi che erano di vari colori, perché ogni colore, ogni gas aveva il suo colore o la croce.
C'era, bello!
Sì, ogni granata. Difatti in alcuni casi sull'Adamello, nel fronte dell'alta quota, tipo i 3000 metri, che era una guerra veramente, uccideva di più il tempo, il clima, che non le azioni di guerra, perché immaginiamoci a 3000 metri d'altezza, che è praticamente inverno sempre. Cioè, possiamo, intanto il ghiaccio restituisce queste testimonianze di morte, praticamente le scritte e i colori sono ancora perfettamente leggibili. Quindi quando interviene la pattuglia o comunque quelli preposti a togliere, perché comunque non sono certo, dei fiori o delle stelle alpine, appunto, devono stare all'occhio, perché quando ne intravedono alcune che hanno determinati colori, determinate scritte, sanno benissimo che sono molto da cautela, perché sono molto sensibili come granate, quindi deve pigliare, arrivare all'artificiere, più delle volte le lasciano là. Le hanno viste, le lasciano là, e speriamo che la neve le copra un altro po'. Perché comunque sono appunto testimonianze, sono inamovibili, perché sono granate con spolette sensibilissime, e quindi praticamente la carica di gas è ancora attiva. E non di certo qualcuno ha voglia di rimetterci le pene, tanto non è che andare sull'Adamello sia una passeggiatina da tutti. Cioè, devi farti un bel mazzo.
Quindi tu immaginati chi si fa un bel mazzo, si fa un culo così, arriva su e tlacchete, attiva
quello che però, quello
la
appunto,
granata da
quello
gas.
Che ti viene da pensare però è quando sei là e ti immagini ogni tanto, quando vedi emergere dal ghiaccio questi resti di baracche, queste...
No, ma infatti c'è, è lì che dici, ma come hanno fatto?
Che tra l'altro erano sempre sporchi anche, veramente, l'igiene per loro era un problema. Nonostante tu dici, ma se erano su un mare di neve, dici, la neve la sciogli. Non era sempre facile sciogliere la neve, anche perché l'acqua di neve non era moltissima poi alla fine che veniva fuori, e la legna era molto preziosa, perché per scaldarsi ne avevano tanto di bisogno, non c'era mica gli impianti o le tute particolari o divise che avevano, immaginiamo come potevano essere, di lana scarsa, di stoffa autarchica come la famosa Lanital, tipo quella che inventò il Benito, e praticamente loro la legna ne avevano strettamente bisogno per scaldarsi, appunto per sciogliere quella poca acqua da bere. Perché anche nonostante essere dentro la loro bianca vastità del proprio sepolcro, avevano problemi anche con l'acqua, perché l'acqua di neve appunto non è come l'acqua potabile, è tutta un'altra cosa. Quindi difatti quelli che ricevevano il cambio venivano giù e praticamente diventavano neri, perché era proprio il fumo delle stufe dentro, perché non avevano mica, per dirti, avevano le baracche, sì, ma le baracche tante volte erano costruite dentro la neve, immaginiamo che vita potesse essere. Difatti loro morivano più per problemi polmonari, per ferite, tra l'altro magari capitava il colpo di pallottola, ma com'è che lo portavi giù? Cioè, avevano le slitte ambulanze, diciamo. Pensa che i cani portavano sui medicinali, nei posti, diciamo, di retrovia, tra virgolette, c'erano i cani con le slitte che portavano sui medicinali, ma e comunque in ogni caso non è che sei, diciamo, su un terreno coperto. Cioè, in mezzo al bianco, immagina, c'è, cioè, qualsiasi cecchino ti vede lontano 4 chilometri. Quindi tu solo anche andare a mettere la testa fuori era un pericolo, anche perché le truppe combattenti, anche perché come dicevamo, come ci spiegava anche l'Alpino Ortis, mandavano fanti del sud a combattere in alta quota. Cioè, il povero fante che si era abituato ai tratturi di Sicilia o ai mari della Sardegna o alla spiaggia della Calabria si trova in mezzo a questo deserto bianco dove il clima era veramente rigido, che già i montanari avvezzi... A Vezia, un clima del genere, si trovavano in difficoltà
figuriamoci
povero,
gli altri.
Anche perché i montanari, logicamente, sanno riconoscere i segni della bufera imminente, dall'aria, dal cielo, da tante cose, loro capiscono che in arrivo una bufera, il povero fante del sud, per lui era sempre uguale. Mentre il montanaro,
sempre merda.
Esatto, mentre il montanaro capiva appunto che si stava per avvicinare una tormenta di neve, che possiamo immaginare a 3000 metri di quota in mezzo a una tormenta, praticamente era morte certa. Mentre il povero fante del sud si trova là.
Tu pensa che paura, perché non solo, il montanaro ha l'occhio della montagna, cioè vede le
anche
montagne,
la valanga stessa.
No, ma anche solo come percezione. Chi non conosce il paesaggio di montagna, e dire che in Italia, voglio dire, tanti lo conoscono, perché abbiamo anche gli Appennini, non
sì,
è proprio...
Sì, diciamo che l'Italia è...
Però
c'è,
cioè, chi non lo conosce, anche lì... Già ti spiazza.
Tra l'altro anche la cosiddetta morte bianca, che era la valanga, perché praticamente là tutti quanti, come ricordavo, avevano questa scoletta di lanciare granate a tempo per far esplodere la costone pieno di neve. Immagina, ti arrivava addosso questa morte, che se ti andava bene forse la svangavi, ma tante volte ti dicevano nient'altro che un segno della croce, perché tirarti fuori da metri e metri cubi di neve era un po' improbo, dovevi aspettare il prossimo disgelo, quando la neve magari si disgelava un po', e allora sì, iniziavano a venire fuori quelli che erano rimasti là sotto in permafrost.
Il letargo.
Esatto.
Erano
lo stesso valeva per gli austriaci comunque, non che loro fossero, non fossero soggetti, solamente che essendo schierati appunto tutti montanari,
meglio,
tutti i montanari comunque già avevano un occhio di riguardo per la montagna, perché sapevano che lei uccideva se non c'è tanto a scherzarci. E appunto, sono le 19:30, tra poco iniziamo a dare un po' di lettura anche al nostro tenente, volevamo chiudere appunto col discorso che praticamente a maggio del 16 l'Italia rischiò veramente di perdere la guerra dopo un anno più o meno scarso di inizio di conflitto, perché gli austriaci dal Trentino iniziarono lo sfondamento delle linee italiane.
Praticamente, ma non ci riuscirono.
Non ci riuscirono perché? Perché lo sbaglio che fu, che dopo gli costò anche la battaglia del Grappa, secondo me.
Lo sbaglio degli austriaci?
Sì, è stato quello che i comandanti, perché chi comandava la spedizione punitiva era un tal Victor Dank, capo dell'undicesima armata, comandante. Difatti, se per esempio al posto di Victor Dank ci fosse stato un Rommel, lui avrebbe di sicuro avrebbe preso il caffè davanti al Santo a Padova, al Pedrocchi, perché in quel momento là lui aveva già capito che conquistare una montagna era una sola idiozia, valeva la pena di farla cadere per aggiramento. Quando io ti ho tagliato i rifornimenti a monte, tu ciao, o finisci i viveri o le munizioni, i medicinali, prima o dopo ti arrendi. Quando io ti ho tagliato, difatti la manovra forse era quella più giusta da fare, era quella, perché gli austriaci comunque fino ad Arsiero c'erano arrivati, avevano seguito tutta la Val d'Asta, l'avevano scavalcata, arrivati fino ad Arsiero, quindi alle porte, diciamo, di vedere la pianura veneta proprio a Patocca, perché non erano mica tanto distanti a Vicenza. Se avessero avuto più spinta, perché iniziarono con i bombardamenti pesanti, le prime linee vennero abbandonate sistematicamente, perché gli italiani non si trovavano di fronte a una bufera di fuoco e comunque truppe scelte, perché non certo mandavano la territoriale a combattere per quelle robe là, mandavano i Kaiserjäger, tutti i cacciatori imperiali, tutte truppe scelte, con l'accortezza anche tra l'altro, cosa che ignota gli italiani, che sul berretto, perché non avevano ancora del tutto tutti l'elmetto, nemmeno loro.
Eh no, infatti,
dopo,
cioè, se ti ricordi quando abbiamo fatto la puntata sull'elmetto, l'abbiamo spiegato.
Dopo
ci hanno messo anche loro.
Esatto, iniziarono gradualmente comunque a distribuire gli elmetti.
Però intanto studiavano come
farlo. Sul berretto loro avevano già avuto l'accortezza di applicare un talloncino bianco attaccato in modo che gli osservatori d'artiglieria riconoscessero le proprie truppe all'assalto e non tirassero sopra di loro. Difatti la spedizione punitiva su per questo punto di vista fu un successo, perché comunque l'aiuto artiglieria e fanteria fu eccellente. Difatti, come ti dico, arrivarono fino ad Arsiero quasi. Anzi, combatterono anche nell'abitato di Arsiero, dopo dovettero ritirarsi perché non avevano più forze per sostenere l'avanzata. Però intanto ti avevano rosicchiato, ti avevano già portato avanti di chissà quanti chilometri la loro linea. Solo che ebbero appunto l'accortezza anche di arretrare, di preparare già una linea di difesa per l'inverno, quella cosiddetta Winterstellung, dove loro si arroccarono e gli italiani ne persero altrettanti. Però sul primo grosso colpo, diciamo, per gli italiani, che appunto trovarono nella resistenza la brigata Forlì e Liguria sul monte Lemmer e Zovetto, chiamato Termopili d'Italia. Se gli austriaci...
È già un significato.
Se gli austriaci, e comunque grazie alla collaborazione delle batterie inglesi del Bocchetta Pau, dove gli inglesi avevano portato parecchia artiglieria e iniziarono un fuoco pesante contro gli austriaci, che avevano già guadagnato il cengio l'avevano già conquistato e stavano scendendo nella Val Canaglia. Se gli austriaci avessero avuto un Rommel non avrebbe fatto questo, ma avrebbe solamente aggirato proprio tramite il torrente, che è tutta la valle che scorre giù ai piedi dell'altipiano, avrebbe detto con tanti saluti state là, io vi aggiro, e forse l'Italia avrebbe avuto grossi problemi in quel momento,
sarebbe stata un'altra storia. E invece non andò così, e quindi
no,
il
perché...
prezzo che abbiamo pagato allora fu altissimo.
Il fatto comunque che meno gli austriaci comunque guadagno territoriale fu proprio quello che speravano, però intanto ti avevano portato avanti un bel pezzo e quindi avevano anche preso parecchio territorio, perché comunque diciamo che dall'altra parte dell'Assa era austriaca ormai, quindi tanti abitanti, iniziò l'esodo dei profughi, perché...
E come dici, anche... hai detto tu bene prima, a quel punto, visto che il Reuccio stava sudando freddo, la scusa per mandare a morire altrettanti e più uomini fu ancora più pressante, perché...
Sì, perché appunto vedi in alcuni casi proprio il terreno tuttora è riconoscibile, butterato dai colpi d'artiglieria sparati dagli austriaci. Tu ti immagini questi qua, difatti intanto trovi magari trovi tutte quante le trincee, proprio le vedi che sono mezze dilaniate, ma non dilaniate da opera umana, poi dei colpi artiglieria che li piombavano addosso, perché gli artiglieri austriaci tiravano, cercavano di non sprecare munizioni, e comunque in ogni caso veramente sono stati a un soffio, perché se avessero sfondato sopra quel monte sarebbero piombati giù in pianura, praticamente sarebbero congiunti con le armate che avanzavano verso il Trentino, dal Trentino.
Allora con questo noi avremmo fare una pausa musicale,
ma non abbiamo la musica,
non avremo neanche la sigla tappù,
quindi cercheremo
però
di
intanto ricordiamo che oggi è giovedì 14 gennaio 2016 e noi ci siamo, 1914 c'è, senza sigle ancora, senza musica, ma arriveranno anche quelle. E quindi intanto abbiamo dato due coordinate e riprendiamo negli ultimi minuti di trasmissione la lettura
del nostro tenente Carlo Salsa,
Trincee,
che ci narra la sua esperienza di tenente di fanteria sull'appunto su quei maledetti tre monti, Michele, San Michele, San Marco
anche
e San
se
Gabriele.
Qui siamo dopo o siamo
no non
16?
Siamo ancora no perché lui dopo, come vedremo, lui verrà catturato.
Sì, ecco,
lui è ancora nel 15.
Diciamo la fine,
quindi lui è nel 15.
Lui è nel 15.
Lui sta ancora vedendo, proprio i primi albori di quello che fu uno dei più grandi massacri di proletari. Però lui ci narra anche, appunto, che di cosa ci narra degli ufficiali austriaci, che dice: per questo gli austriaci, che in fatto di guerra sono dei professori, c'è un modo di ricevere a San Martino, maledetto San Martino del Carso, quelle cartoline su cui erano disegnati tre militari, il primo con la testa di leone, il soldato, il secondo con una testa d'asino, l'ufficiale, guarda che ti sente, ma che non vedi che dorme, e il terzo senza testa, il generale. Quindi immaginiamo già che l'andazzo che avevano, anche questa era guerra psicologica. Certo, ne hanno fatti ammazzare per niente. Io quando sono stato in licenza premio ho udito un imboscato, il quale, siccome doveva fare l'urgenza alle somme in ufficio, non poteva andare in guerra, che diceva: finché Cadorna farà economia di uomini non si potrà combinare nulla di buono. Che porcone, taci tu che parli sempre della tua ragazza, chissà cosa le scrivi. Ma se c'è la censura le legge le lettere, per vedere se è qualche porcheria. Io scommetto che la tua ragazza ha la sua brava carta geografica sul tavolino con le bandierine infilzate, chissà come impaziente di conquistare Vienna. E dirà quando leggerà degli attacchi respinti: ma perché non vanno avanti questi buoni a nulla? Dovresti farla venire qui, te la aggiusteremo noi. Qui a vedere tutte queste economie di uomini e pensare che da borghese, se si ammazza uno per combinazione, ti mandano a giocare a scacchi per tutta la vita. Spettacolare questo passaggio. E se vanno sotto il tram...
Sì, anche perché invece sappiamo benissimo, ne abbiamo lette parecchie di lettere, ne continueremo a leggere da plotone d'esecuzione, che se invece ti rifiutavi di andare ad ammazzare in serie, allora ti beccavi l'ergastolo, se non addirittura...
Era diserzione e codardia di fronte al nemico.
Ecco, là allora forse era la fucilazione diretta e ciccia.
E se uno va sotto il tram si muove persino il prefetto per stabilire se è stato lui andare sotto o è stato il tram andare sopra. Quando una cosa diventa usuale non ci fa più caso, qui ci verranno dopo la guerra a fare la gita di Ferragosto e diranno se c'ero io. Ci saranno i cartelli di reclamo degli alberghi di lusso, passeggiati...
Beh, però c'è, scusami se ti interrompo e soprattutto interrompo Carlo
tranquillo.
Salsa, però c'è un altro luogo e un altro ambito dove ormai siamo abituati e tutto sommato non ce ne infischiamo un granché. Il lavoro. Nel mondo del lavoro i caduti sono tantissimi perché è uno stillicidio
purtroppo
continuo, e quando non c'è è perché non c'è lavoro, cioè non c'è attività, e anche lì te ne fai una ragione, nel senso che non ci pensi e va tutto bene, e sarebbe omicidio anche quello, e sarebbe danno
sotto
grave,
esatto,
eccetera eccetera, insomma, vabbè.
Esatto, di quanti, appunto, come dicono il nostro tenente, i suoi poveri soldati, perché non c'è solo il nostro tenente. Ci abbiamo Bancora, ci abbiamo Molon, ci abbiamo vari personaggi di questo libro che ci parlano. Ci saranno i cartelli reclam di alberghi di lusso, passeggiati di curiosità come musei di storia naturale, e raccatteranno le nostre ossa come portafortuna. Accoppalo quel menagramo. Verranno ad inaugurare anche i monumenti, il più famoso imboscato farà il discorso e tirerà in ballo tutta la metà della professione. Poi andranno tutti a Gorizia e ci faranno sopra una bella scorpacciata. Se non mi sveglio io incutere un po' di rispetto, chissà dove vanno a finire queste lingue scomunicate. Ma eccolo di ritorno, Franceschelli. Ha voluto scendere a Sdraussina per procurarmi qualche bottiglia di ristoro. Mi si accuccia dinanzi e la soddisfazione illumina il suo volto piatto come un disegno abbozzato con due segni e due punti, il cui naso Adunco, sembra una curiosità messa lì per scherzo. Mi sfodera con le provviste e le sue novità. Oggi a Straussina ne hanno fucilati parecchi, quasi tutti feriti alle mani. C'era uno che si era sparato in un piede togliendosi prima la scarpa e poi se l'era rimessa, era sceso tranquillamente e pretendeva di essere stato colpito dagli austriaci. Bel tipo. Ma io penso che qualcuno deve essere proprio stato innocente, si sa, non ci vuole nulla essere feriti alle mani, per via che aggiustando e muovendo i sacchetti gli austriaci sparano dentro. Ma laggiù si vede che hanno voluto dare un esempio, oggi ne hanno fatto un'infornata prendendoli in blocco. C'era Ballin, Ballin mi sa che è anche il nostro povero conterraneo, che giurava e spergiurava di essere stato beccato al dito pollice da una pallottola finta nel sacchetto che tentava di mettere su, e quando lì quello lì bestemmia dice sempre la verità. Anche Spettoli, l'attendente che nel suo protone diceva che aveva ragione lui e che il suo capitano, se avesse potuto venire giù, non l'avrebbe lasciato finire così, come un crivello fuori uso. Una bomba in arrivo fa cambiare argomento, Franceschelli non la finisce più di chiacchierare questa notte. Deve avere qualche segreto che non si decida a confidarmi, e vediamo. Dopo una serie di manovre di approccio, ecco che tira fuori una lettera con circospezione, come si trattasse una cosa fragile. Una lettera deve essere stata di mia madre. Dalla calligrafia me l'ha data il furiere mentre stavo per risalire. Ho capito, vuole che gliela lega perché lui non sa e gli altri sono al buio. Ci voleva tanto. Finalmente ecco che gli occhi pieni d'acqua gli si accendono, un po' lucidati come da una tenerezza che vi si discioglie appena. Sei contento, signor sì. Si mette a guardare una fotografia sbiadita come consunta dei suoi sguardi a forza di passarci di su, me la mostra. Un sorriso doloroso di una vecchia irradiato di rughe. Resta lì come un bambino goloso che non si arrischia a protendere la mano. Sta a vedere che ora pretende che gliela scrivo io la risposta. È così? No, no. Devo capire tutto da me, che non sa infilare tre parole quando mi deve chiedere qualcosa. Fuori un pezzo di carta, appena stilografica, il coperchio e la scatola di biscotti. Gli inalbero tra le mani la candela. Se gli dico di star fermo, sono fritto. Cosa vuoi dire alla tua mamma? Non lo so. Bravo. Mi si mette a gestire come se tentasse di acchiappare delle mosche, imbrattandosi di cera quelle manacce che sembrano badili. Ci siamo, scrivi a poco, mi assento e finisco con la scrivere per conto mio. Brutta cosa scrivere alla mamma degli altri quando non si ha più nessuno. La pioggia crepita dovunque, con frusci, con aliti di moltitudine in moto, gli squarci delle bombe e la fucileria di rotta, pare ci vogliono travolgere e subissare stanotte. I miei uomini vigilano di qua e di là, dispersi nel fango, nella solitudine, nella rovina, intravedo le ombre rare, incrollabili, e non so più cosa ci sia di umano in questa loro solennità muta. Parecchi sono rovesciati sui mucchi dei sacchetti, che i piedi gonfi non li fanno più sterriti, guardano nel buio curvi sui fucili, fustigati al diluvio, raccolti sotto i teli da tenda come statue non ancora scoperte. Me li rivelano di tanto in tanto i razzi che spalancano nel cielo la nebbia gremita di perle effimere. Siamo soli, in un immenso cimitero devastato a cataclisma. C'è nell'aria un sentore di umidità e di decomposizione, di muffa e d'inverno. Vagolo tra questi sopravvissuti senza riparo, mi pare che il cranio mi scricchioli tra le mani se chiudo gli occhi. Abbiamo avuto il cambio stanotte, siamo rovinati giù alla rinfusa, come cacciati dalla tormenta. All'alba abbiamo ritrovato i nostri ricoveri bassi, pieni di paglia lurida, ci siamo ficcati là sotto, come un castello incantato e beatamente sopraffatti la stanchezza dal sonno. Di buon mattino sveglia di soprassalto, sta per sopraggiungere il colonnello in giro di ispezione, i superiori sono come i pidocchi, si fanno vivi solo quando si incomincia a star quieti. Slombati, fradici, con un occhio incollato ancora dal sonno, ci siamo come macchine arrugginite e barcogliamo fuori. Ecco Polly che sopraggiunge di corsa, tenendosi il ventre come se gli temesse che le budella gli si abbiano a sciogliere e seminare per via. Sta ispezionando la baracca vicina, adesso arriva, informa l'armatissimo. I soldati si agirano confusamente nella paglia, come una moltitudine di bacchi stuzzicati nelle targo, levano un brontolio sordo di scontento, bestemmie, rimbrotti, sbadigli, tintinire di metalli cozzanti. Il colonnello giunge seguito al tenente Farno, untuoso e scodinzolante come un cane di lusso, che gli fa da cicerone delle ore di servizio ed accompagna alla scopa, durante le penose ore del chilo. Salutiamo, il colonnello fa un breve cenno di risposta senza guardarli, severo, sdegnoso e solenne. Dà un'occhiata investigativa e si meraviglia che i soldati non siano ancora a posto e che la baracca sia in disordine. Che le adiacenze siano sudice come se non fossimo giunti 4 ore al sonno, dopo 20 giorni di seppellimento, come se non avessimo piovuto fino a mezz'ora fa. Una pipa a tutti e gli arresti al tenente Ventura, come tutti gli altri comandanti in compagnia. E arrivederci a domani.
E beh, poi a risentirci invece a giovedì prossimo. Si spera con tutto che funziona bene.
Esatto. Chiederemo aiuto a tecnici alieni.
No. Mi procurerò di fare tutto per bene.
Quindi noi vi salutiamo. E ci
buon ascolto con radiazione.info e i programmi della serata. Ci risentiamo giovedì prossimo con 1914. 14. Tappum.